la memoria è importante. La sai quella di quello che dice mia moglie, adesso ci prepara il caffè. Amore, ci fai il caffè? Sì, amore. Adesso ci vorrà. Amore, ci fai pure il dolcetto? Dice, sì, amore, ti faccio vedere. Adesso mia moglie ci fa pure il dolcetto. Amore, ci porti pure il nocello, quello dopo che... Sì, amore. Grazie, amore. E mia moglie adesso ci fa... Cioè, ci picchia. Dice, ma quanti anni sono che sei sposato? 40 anni. Ah, calma. E ancora la chiami amore. E che mi sono scordato come cazzo si chiama.
Gigi Proietti nella scenetta La memoria. La scorsa settimana, nell'ultima parte dell'intervista, abbiamo parlato di cosa rifarebbe nella vita e mi ha detto che non le dispiacerebbe rifare anche il maresciallo Rocca. Questa settimana invece le chiedo che cosa non rifarebbe.
Ma tante cose magari delle quali ritengo che non mi abbiano fatto crescere, diciamo, nella professione, però adesso non ricordo. Forse non rifarei, feci un fantastico tanti anni fa e non mi dette nessuna soddisfazione. Siccome sono programmi molto lunghi, allora se uno non trova un punto di divertimento poi diventano quasi una prigione, insomma. Forse quel tipo di spettacolo là non lo rifarei, onestamente.
Abbiamo parlato di spettacoli, ma lei ha anche pubblicato due libri, uno nel 2013, Tutto sommato, che credo sia un'autobiografia, e Il Decamerino nel 2015.
Già è in classifica, sta andando molto bene.
Ma Il Decamerino che significa?
Ma guardi, è un gioco di parole, dal Decamerone, insomma, ma è venuto fuori un gioco di parole quasi involontario, perché io parlo di racconti che si fanno nel camerino del teatro, diciamo. Siccome io ho avuto anni fa un teatro per lungo tempo, ho gestito il Brancaccio di Roma e avevo un camerino praticamente per 7 anni, lo stesso camerino. Lei sa che poi gli attori non hanno sempre lo stesso perché girano, quindi. E invece io ho avuto questa occasione di avere questo spazio mio, e in quel posto lì si incontrano persone, si vede gente, si suona e si racconta soprattutto. Allora ho pensato, attraverso questo luogo anche della mente, poi diventa metaforico, di raccontarmi un po' come attore, ecco, come uomo di spettacolo, ecco questo. E quindi sono venute fuori sonetti, poesie in versi sciolti e racconti di progetti teatrali, ma sembra che il pubblico stia accettando molto bene e che ne sono contento, insomma.
Fa la nanna, che nel sonno non vedrai tante infami e tanti guai che succedono nel mondo, tra le spade e i fucili dei popoli civili, tra la gente che se scanna per un matto che comanna, che se scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio della fede, per un Dio che non se vede ma che serve da riparo al sovrano macellaro, che sto covo d'assassini che ci insanguina la terra lo sa bene che la guerra è un gran giro dei quadrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello. Fa la ninna che domani rivedremo i sovrani che se scambiano la stima, buoni amici, più di prima. So cugini e fra parenti non se fanno complimenti. Torneranno più cordiali i rapporti personali e riuniti fra de loro senza l'ombra d'un rimorso ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Trilussa, 1914, Prima Guerra Mondiale.
E dopo la poesia Fa la nanna di Trilussa, strabiliante per l'assoluta verità che traspare dai versi e soprattutto per la straordinaria attualità delle vicende, superbamente declamata da Gigi Proietti, riprendiamo l'intervista. Ho letto che lei era un amico di Alberto Sordi. Che tipo di persona era Alberto Sordi?
No, non ero amico, l'ho visto un paio di volte. Ma sa, Alberto Sordi per noi a Roma, specialmente per i romani e per gente che come me era ragazzino quando uscì con i primi film e dove faceva l'americano, eccetera, era un mito inarrivabile. Quando sono usciti i suoi primi film tutti parlavamo come lui. Ha avuto un'importanza enorme anche sul linguaggio, sui modi di essere, ci ha fatto capire quanti difetti abbiamo noi italiani, però non l'ho frequentato, onestamente, non ho avuto occasione, purtroppo.
E secondo lei quali sono i difetti degli italiani?
Di essere italiani però sono ugualmente anche i loro pregi, per cui voglio dire, io amo i miei connazionali, quindi mi scoccia trovare loro i difetti, però li sappiamo, li conosciamo, insomma, una sorta di disordine, di intolleranza alle regole, però nello stesso tempo di voglia che gli altri le rispettino le regole, ma gli altri però. Questo è un po' il difetto fondamentale, secondo me.
Lei ama i suoi connazionali, ama profondamente anche Roma. Come vede la Roma di oggi?
Per la Roma cosa intende? La squadra?
No, attendo Roma.
Ma Roma, città che purtroppo si è parlato addirittura a livello internazionale dei problemi che ha. Mafia Capitale sì, si scopre adesso, ma il popolo lo ha sempre saputo che c'era corruzione, che c'è, ma non soltanto a Roma, intendiamoci. Nella giunta precedente è venuto fuori con molta evidenza perché un procuratore ha tirato fuori le cose, il sindaco di allora ha reso molto pubblica questa presenza di questo cancro che c'è nella nostra città, e allora c'è chi dice che non è mafia, c'è chi dice che è mafia, però sta di fatto che il malaffare c'è, insomma c'è poco da fare, e quando c'è questo sta nella testa del governo della città, è chiaro che tutto ne consegue, questa è la cosa grave. Però io, siccome di natura sono ottimista, credo che Roma abbia quegli anticorpi che se si potessero usare bene, potessero diventare sistema, riesce a venirne fuori. È una città che ha 3.000 anni, quindi bisogna pure comprendere un po' d'acciacchi ce l'ha. Insomma, ecco.
Allora adesso veniamo invece alla squadra di calcio della Roma, che sembra riprendere fiato.
Sì. Riprende fiato e si comincia già a vedere questa cura a Spalletti. Forse se il Real Madrid l'avessimo potuto incontrare fra qualche settimana sarebbe stato meglio, però il calendario dice questo e io non sono il solo, ho sentito anche altri amici che qualche speranziella ce l'hanno di non fare proprio una brutta figura. Ecco. Certo, la squadra viene da un periodo in cui certo non basta un mese per rimettere in piedi una squadra dopo la gestione precedente, però già la difesa l'ha già cominciato a sistemare, insomma, e poi i giocatori ce l'ha, insomma, gli uomini bravi e dal piede buono ce l'ha, ci sono. Si tratta di far entrare una mentalità più vincente, diciamo, nel camerino, nel decamerino della squadra, nello spogliatoio. Quindi speriamo, incrociamo le dita, insomma.
Allora, incrociamo le dita sia per la squadra della Roma, sia per Roma città.
Sì, soprattutto per Roma, perché è importante.
Adesso non posso fare a meno di farle una domanda politica. Cosa ne pensa del governo attuale, della situazione, il stepchild adoption, le unioni civili?
Ma lì sono vari modi di pensare, lì non è soltanto il governo, è una cultura del nostro paese che bisogna fare qualche passo avanti, insomma, ecco, non possiamo rimanere l'unico paese al mondo in cui non c'è una legge sulle unioni civili, è assurdo. E quindi il governo sta provando, però le opposizioni che si... ormai non è più un partito contro un altro, ormai le opposizioni sono all'interno degli stessi partiti, per cui è difficile stabilire come andrà a finire. Certo, stiamo vivendo un momento abbastanza anomalo, anche grazie alla situazione internazionale, alle emigrazioni. Credo che non sia facile governare l'Italia in questo momento, come nessun paese europeo, intendiamoci, per cui... se non si risolvono i problemi in Europa sarà difficile risolverli da noi, a mio avviso. Quindi penso che ci sia la voglia, la volontà di riformare e poi ci siano però degli stop. Ogni tanto c'è una fermata, c'è la voglia di fare qualcosa e poi ci si accorge che non si è fatta. Ecco. Certo, ostacoli ce ne sono. Io poi non sono un politologo, la mia idea politica è sono sempre stato in un'area, diciamo, progressista, perlomeno di sinistra. Ora sta a vedere se la sinistra istituzionale italiana è ancora di sinistra o no. Questo ce lo stiamo chiedendo in molti.
E cosa si augura per l'Italia?
Ma di trovare una catarsis, di trovare una normalità. È un paese che non riesce ad avere una unità di intenti o di tra nord e sud. Ancora c'è qualcuno che fa queste dicotomie, ancora, cioè, le soluzioni che a volte sento dare da alcuni politici sono molto banali. Mi auguro che si cominci a riavere il senso dello Stato, tanto per cominciare, che è una cosa che si è un po' persa, il che significa dei cittadini, perché i cittadini non sono soltanto spettatori di quello che fanno i politici, insomma, i politici devono lavorare per i cittadini, non fra di loro. Quindi la normalità di una democrazia, questo mi auguro.
E io vorrei concludere parlando di giovani. C'è la fuga dei cervelli, giovani che se ne vanno dall'Italia, ma qual è lo stato dell'arte giovanile in Italia, del teatro, voglio dire?
Ma guardi, dal punto di vista professionale, a differenza di una ventina d'anni fa, ci sono moltissimi giovani bravi attori, anche qualche buon regista. Parlo di teatro, ma anche di cinema. Il cinema è molto faticoso, però adesso c'è qualche barlume, si comincia a vedere che le sale cominciano di nuovo ad avere pubblico, molto faticosamente, però insomma qualcosa si muove. Le persone ci sono, ecco, anni fa no, c'era un momento di crisi anche di idee, e adesso mi sembra che ci sia un cinema giovane, magari leggero, non è un grandissimo cinema, però insomma, che può dire la sua, ecco. Teatro un pochino più agonizzante, Roma col teatro sta messa parecchio male, molti teatri sono chiusi, e non si riesce a capire perché non apra, che so, il Teatro Valle, per esempio, che rimane chiuso. Questo però non dipende da noi che facciamo il mestiere, questo dipende proprio dalle istituzioni che snobbano un po' il teatro, ecco, come genere, come modo di comunicazione. Quindi bisognerebbe che fosse un po' più valorizzato da quel punto di vista. Io ho fatto quello che ho potuto, io ho aperto 3 teatri a Roma. Adesso sono direttore artistico da 13 anni del Globe Theater di Roma, dove si fa soltanto scena. Shakespeare. Ha un successo enorme ed è un teatro identico a quello di shakespeariano di Londra, e non avremmo mai sperato che avrebbe avuto questo successo di pubblico, di giovani. D'estate, dalla fine di giugno fino a metà ottobre, ci sono stagioni con teatro gremito, sono 1200 posti.
Quali lavori vengono presentati?
Ma guardi, il pubblico vuole soprattutto titoli di Shakespeare, quello abbiamo potuto constatare facendo le nostre piccole indagini. E non abbiamo fatto Macbeth, non abbiamo fatto ancora Amleto, perché specialmente l'Amleto è un'impresa titanica, quindi siccome non siamo mai sicuri che poi, siccome il teatro è del comune, che poi ci consentano di fare le stagioni, allora non si può programmare. Però prima o poi speriamo di farlo, come abbiamo fatto Giulio Cesare, abbiamo fatto La Tempesta, Re Lear, le commedie, abbiamo fatto un Romeo e Giulietta, insomma abbiamo fatto moltissimi titoli shakespeariani.
Allora io, Gigi, le auguro un buon lavoro, la ringrazio di aver consentito di incontrarci e mi auguro di poterla risentire presto, e in bocca al lupo per il 6 marzo.
Crepi il lupo. E grazie a voi, buona fortuna a tutti.
Adesso Gigi le chiedo di salutare i nostri ascoltatori che la seguono alla televisione.
Beh, mi piacerebbe incontrarli, mi piacerebbe conoscerli, ma non so se mi capiterà l'occasione di fare questo viaggio là da voi. Quindi un saluto, una buona fortuna a tutti, un buon tutto. Beati voi che state in questo paese meraviglioso, da come mi dicono.
E concludiamo l'intervista con l'attore Gigi Proietti con il monologo Mio padre è morto a 18 anni, tratto dallo spettacolo A me gli occhi, please, del 1976.
Mio padre è morto partigiano a 18 anni, fucilato nel nord, manco so dove, perciò non l'ho mai visto. So com'era da quello che mia madre mi diceva, giocava nella Roma primavera. Ma l'altra notte, mentre che dormivo, mi è parso da svegliarmi all'improvviso e di vederlo, come fosse vero. Sulla faccia c'aveva un gran sorriso che spanneva una luce, come un cielo. Ammazza come dormi, m'ha strillato. E era proprio lui, ne so sicuro, lo stesso della foto che mia madre teneva sul commò, dietro a una frunna di Parma tutta secca, benedetta. Un ragazzino che ride in camiciola, col fazzoletto rosso sulla gola. Ma siccome io sognavo i sogni miei, per la sorpresa gli ho chiesto, ma chi sei? So tuo padre, m'ha detto lui, ridendo. Forse che te vergogni alla tua età di chiamarmi col nome di papà? No, no, papà, ti chiamo come hai detto, me farite vedette al naturale. Scusami tanto se mi trovi a letto, che vuoi sapere? Non me la passo male. Non so un signore, ma un po' me ci avvicino, 32 anni, davanti c'ho una vita. Ancora non è chiusa la partita, lo sai, da quando mamma si è sposata con mio padre, che invece è mio padrino, credo 7 anni dopo la tua morte. E qui l'ho visto che strigneva gli occhi, come quando c'è il sole troppo forte. Scusa papà, credevo lo sapessi. Ma lui ridendo, senza farci caso, mi ha risposto spavardo, spensierato. Ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come collassato. Quando giocavo al calcio. E mica mi stancavo. Giocavo con tua madre. E l'abbracciavo. Giocavo con la vita. E non volevo. con i nazisti però non ci giocavo, perché io lottavo. Poi mi ha toccato i piedi dentro al letto, che mi ha fatto venire quasi un infarto. Mi ha fatto un gesto come a di... Sei arto. Senti, mi dice, mo che sei cresciuto, se non t'offendi, prima d'anna via, mi sai di che n'hai fatto della vita che t'ho data, giocando con la mia? Voglio sapere, sto mondo l'hai cambiato? Sto gran paese l'avete trasformato? L'uomo nuovo è nato o non è nato? In qualche modo ci avete vendicato? E rideva, con gli occhi, coi capelli, sembrava quasi lo facesse apposta. Mi sfotteva, capito, quel puzzone, rideva e aspettava la risposta. Ma tu che vuoi con tutte queste domande? Mo perché sei mio padre, t'approfitti? Tu m'hai da rispettare. Io so più grande. Vabbè che adesso accampi i diritti perché sei partigiano, fucilato, ma se mi fai svegliare io da rispunno. Basta solo che ripio fiato. Certo che la vita è migliorata. Abbiamo pure fatto l'avanzata. Travolgente, hanno scritto sui giornali. Meglio così. Mi fa, se vede che è servito, vedi, quando che mi hanno fucilato, non ho strillato le frasi dell'eroe. Pensavo a voi, che sullo stesso campo avreste certo vinto la partita, pure che io perdevo il primo tempo. Ma, un momento, papà, te spiego meglio. Non è che avevo proprio già risolto, nella misura in cui ci sta il risvolto... E allora quel ragazzo di mio padre che stava a pettinarsi nello specchio si rivolta, mi fissa e mi domanda, ma insomma adesso il popolo comanda. Qui sono zompato subito sul letto, con una mano tenevo la mutanna, con l'altra cercavo di toccarlo ma non potevo perché... E allora gli ho parlato, perché mi ha presa come una malinconia. Non volevo che se ne andasse via prima di sapere bene com'è stato. Sei ragazzo, papà, come te spiego? Non puoi capire com'è che cambia il mondo. Ci vuole tempo, e il tempo si rimagna, li sogni nostri. Io sai che faccio? Aspetto. Tutto quello che viene, io l'accetto. Siamo contenti se la Roma segna. Li compagni sono tanti, i sordi pochi e non ci sta più tempo per i giochi. Sempre quelli ti strappano le penne. Ma tu non puoi capire, sei minorenne. Se eri vivo ti davano 30 anni, meglio che torni, papà, meglio che torni da dove sei venuto, perché quelli che t'hanno fucilato, proprio quelli, qui te fanno morire tutti i giorni. Lascia perdere, papà, qui non è aria, siamo cresciuti. Non siamo più bambini. Torna a giocare con gli altri ragazzini che hanno fatto come hai fatto tu. Noi siamo seri e non giochiamo più. A sto punto mio padre si è stufato, ha fatto le spallucce che saluto. Si è rimessa in saccoccia la sua gloria e voltate le spalle se n'è andato, ripetendo nel vento la sua storia. Ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come mollassato. Quando giocavo al calcio e mica mi stancavo, giocavo con tua madre e l'abbracciavo, giocavo con la vita e non volevo. Con i nazisti però non ci giocavo, perché io lottavo.